RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Don't wanna stay alive when you're 25. And when they're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots for ripping up the stars from his face, funky little beret. The television man is crazy, sandwich juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex.
Eccoci qui, RadioCittàAperta.it, la bottega del forno. Come preannunciato, stiamo introducendo la puntata, il carattere monografico di questa puntata, per parlare appunto dei 50 anni esatti dalla pubblicazione di The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, avvenuto appunto nel giugno del 1972. E per introdurre bene l'argomento e la nostra chiacchierata con un esperto al riguardo, abbiamo ascoltato i Mott di Hoople con il brano All the Young Dudes, composto in quel 1972 da David Bowie e regalato praticamente alla band di Ian Hunter. E noi dall'altra parte del microfono abbiamo la gradita presenza di un ospite di riguardo, lo scrittore, giornalista e critico musicale Luca Scarlini, autore qualche anno fa di una preziosa pubblicazione, Ziggy Stardust, la vera natura dei sogni, uscito per Ad Editore nella collana Incendi Narrazioni Combustibili, con il quale appunto chiacchiereremo amichevolmente su questo capolavoro di 50 anni fa. Ben arrivato a Radio Città Aperta, Luca.
Ben trovati.
Allora, innanzitutto, non è una formalità di rito, ma devo esprimere la mia soddisfazione, il mio totale apprezzamento per questo libro che è molto rilevante, ed è nello specifico quanto di meglio si possa consultare per conoscere tutti i dettagli, retroscena, l'humus culturale che portò alla genesi e alla realizzazione di questo capolavoro. Quindi per quello che può valere il mio complimento, ti arrivi sincero e quanto mai diretto, ecco.
E su questo grazie per cominciare.
Allora, intanto parliamo di questo libro, nel senso, come nasce da parte tua l'idea di scrivere un libro su un album in particolare?
Beh, più che su un album, su un personaggio. Io sono sempre molto interessato come scrittore alle persone che hanno avuto bisogno di un alias, di un'altra identità per esprimersi. Bowie ha fatto delle dichiarazioni molto importanti sul perché lui era Ziggy Stardust e cosa Ziggy Stardust ha rappresentato nella sua opera. Perciò a me interessava capire come quanto un creatore di canzoni che già aveva più di 10 anni alle spalle quando ha realizzato questo progetto abbia avuto bisogno di mettersi un po' su un piano diverso da se stesso e per questo abbia potuto rappresentarsi diversamente, anche naturalmente col trucco, col costume, abbia quindi ottenuto il successo mondiale con una specie di identità parallela sostanzialmente, come è accaduto molte volte nella storia dell'arte.
Sì, insomma, una trasformazione.
Esatto, una metamorfosi radicale.
Ho usato questo termine perché dello stesso anno è Transformer, album comunque legato molto sia a Bowie che ovviamente al 1972, di cui appunto questo Transformer di Lou Reed è stato produttore David Bowie.
Beh, ma Lou Reed poi e Velvet sono una delle ispirazioni principali per Ziggy.
Ma infatti una cosa che mi è piaciuta molto, che non è così scontata né banale, è la tua osservazione, poi ti faccio riprendere il discorso, sul fatto di come la descrizione, anzi l'espressione proprio della New York dei Velvet Underground possa in qualche maniera corrispondere alla descrizione di Londra da parte di David Bowie in Ziggy Stardust. Mi piace molto proprio questo gioco di specchi che si crea tra le due, diciamo, tra i due artisti, diciamo, tra le due realtà, dalle due parti opposte dell'oceano.
Beh, diciamo che i Velvet arrivano qualche minuto prima, come si sa, e ha sempre detto che quando The Freeze, David Bowie intendo, gli ha portato il disco non ancora distribuito agli Stati Uniti, è stata l'esperienza estatica della sua vita. La differenza della parte inglese è naturalmente una componente culturale diversa che porta molto verso il teatro e la danza, che non c'è nella Factory Warholiana, che va molto di più verso le arti visive, nell'incrocio delle arti o verso la poesia. Però alla fin fine si racconta sempre di drag queen, di drogati, di scenari metropolitani abbastanza degradati, di tutta questa grande epopea del moderno di cui Velvet e Ziggy Stardust hanno dato, credo, una versione poetica straordinaria che ha avuto un impatto enorme nel corso dei tempi.
Tra l'altro in due realtà, diciamo in due società, quella statunitense e quella britannica, che all'epoca facevano di tutto per mettere un pochettino la sporcizia sotto il tappeto, no?
Beh certo, e soprattutto poi anche con un'ambiguità sessuale che fu dirompente. Se a noi oggi può sembrare relativa, quando Ziggy Stardust si presentò in Inghilterra, la Morality League fece una serie di campagne perché Bowie venisse tolto dalla televisione e tutto il resto.
Boicottato, ma dopo l'apparizione,
certo, ma dopo l'apparizione a Top of the Pops il successo fu tale che alla fine non si poteva più fermare.
Tra l'altro,
però, nondimeno, quando lui si presentava con certi costumi c'erano articoli terribili sui giornali.
Tra l'altro poi hai parlato delle esibizioni Top of the Pops in cui appunto l'approccio con il suo fidato chitarrista Mick Ronson è quanto di più ammiccante e eroticamente, come dire, stimolante ci potesse essere per la televisione dell'epoca. Insomma, fu veramente
una cosa intollerabile, tant'è che arrivarono praticamente alla BBC tonnellate di lettere di proteste. Si disse addirittura che gli Spiders Boy erano dei corruttori della giovane età. La verità vera è che il commercio di lustrine e di make-up crebbe esponenzialmente nella terra d'Albione e che tutti cominciarono ad andare a scuola truccati. C'era qualche anno fa un documentario molto azzeccato, molto interessante, su cosa i musicisti degli anni Ottanta avevano preso da Ziggy. C'erano tutti, Morrissey, gli Spandau Ballet, piuttosto che Boy George. Tutti dicevano che quell'apparizione era stata la liberazione. Stesso anche Mark Almond dei Soft Cell, che diceva che da lì era nata la sua vocazione musicale, e anche Robert Smith e Cure. Quindi è qualcosa di incalcolabile, da cui ognuno ha preso l'elemento che teneva più importante a se stesso e lo ha declinato in una certa direzione, anche diversissima, ma prendendo un'ispirazione comune.
Sì, infatti diciamo la valenza di quest'album, che tra l'altro riascoltandolo oggi non ha perso un briciolo della sua potenza e della sua attualità. A me in questo programma mi occupo solo ed esclusivamente di musica del 1972 e devo ahimè ammettere che in alcuni casi cose che tra l'altro magari all'epoca avevo molto apprezzato e che ovviamente non sono, diciamo, coevo di queste pubblicazioni. Io l'ho cominciato ad ascoltare quando già avevano qualche anno. Però il mio pane quotidiano musicale dell'epoca a volte risulta un po' stantio, un pochettino datato, mentre invece in questo caso, anche semplicemente a livello musicale, siamo veramente su una, come dire, un'attualità incredibile e irripetibile per certi versi.
Certo, e anche la parte teatrale è altrettanto irripetibile e fondamentale, cioè il fatto di aver lavorato con Lindsay Kemp, che è uno dei fondatori della nuova estetica della danza, teatro, e che ha portato l'omosessualità nel teatro inglese negli anni 60 con Flowers, famoso spettacolo tratto da Jean Genet, di avere lavorato per i costumi con tutto il mondo del suo amico, amante Freddy Borretti, che inventa l'estetica del glam rock, ma anche con tutto il mondo fondamentale dell'estetica giapponese, Yamamoto Kansai e tutti gli altri creatori che creano per Ziggy, ha determinato una rivoluzione epocale. Anche perché poi sul termine glam rock c'è molta confusione, come se fosse solo un vestito che lo determina. Il glam rock è un'estetica onnicomprensiva che prevede un'azione che sia allo stesso tempo musicale, teatrale, poetica.
E dirompente soprattutto.
Totalmente, ma che poi tratta della sessualità, del gioco. E basti pensare cosa viene fuori dal glam rock, cioè i Roxy Music che vanno verso la fantascienza anni 30, le New York Dolls che io ho sempre adorato, che portano tutto verso una provocazione che è già punk, il loro ultimo manager sarà Malcolm McLaren 2 secondi prima dei Sex Pistols.
Certo.
Cioè è una elaborazione fortissima, ma anche gruppi ovviamente al limite meno noti da noi, ma che hanno avuto una canzone, due canzoni fondamentali come gli Sweet, Ballroom Blitz, è un mio pezzo favorito.
Sì, molto sono sfruttato anche a livello cinematografico, ricordo nel romanzo criminale c'è una scena molto azzeccata, parliamo dell'originale, del film di Placido, non della serie
certo,
TV.
Assolutamente.
E
assolutamente.
C'è quel pezzo che è clamoroso, insomma.
Sì, assolutamente, e tra l'altro è un mondo veramente molto ricco perché tutti facevano anche qualcos'altro. Va anche ricordato che è una forma di art rock. Bowie veniva assolutamente dal teatro, dalla danza, dal mimo, dove aveva avuto anche successi importanti, mentre invece Brian Ferry e Brian Eno, che è una cosa che pochi sanno, venivano dalla ceramica.
Entrambi erano artisti
della ceramica e venivano soprattutto Ferry da questo famoso istituto d'arte di Newcastle upon Tyne, al confine con la Scozia, al nord dell'Inghilterra, che aveva prodotto tantissimi talenti artistici e che genialmente produceva rock. Una cosa per noi impensabile che un'università produca rock.
Ma
Newcastle hanno anche debuttato i Sex Pistols poco dopo il primo concerto a Londra.
Ricordiamo Newcastle, poi città natale di Sting, quindi insomma evidentemente c'è un humus particolare che determina anche certe alchimie musicali, insomma ci sono delle città che sembrerebbero assolutamente apparentemente aride dal punto di vista dell'humus nel quale appunto far crescere i germogli dell'arte, ma poi invece ciò non avviene. Pensiamo a Bristol, pensiamo a Manchester, pensiamo a città industriali come Sheffield, insomma l'Inghilterra non smette mai di sorprenderci anche dal punto di vista dell'origine, perché è facile diciamo pensare, associare la Swinging London alla genesi di tanti movimenti artistici, però invece nella provincia, nelle città industriali e diciamo alla periferia del Regno Unito la cosa è comunque aiutata proprio da queste istituzioni che hanno come dire permesso
certo.
La nascita e la crescita di questo movimento. Abbiamo accennato appunto allo scandalo ovviamente anche legato alla famosa intervista nella quale fece coming out David Bowie. Che senso aveva, secondo te? Era solo una provocazione? Cosa spinse, a tuo parere, David Bowie a fare questa dichiarazione così, come dire, spiazzante e definitiva?
Angie, è sempre lì la storia.
La moglie.
La signora Angie Bowie, che evidentemente è stata la più grande promoter di tutta questa vicenda di Ziggy, ha avuto un ruolo creativo non piccolo. Anche perché Bowie decide di adottare gli abiti direttamente femminili perché Angie spinge fortemente su quella linea e ci sono le famose foto di loro che portano il bambino Duncan a passeggio al parco dove lui è vestito come se fosse una dama francese dell'Ottocento più o meno per lo scandalo dei passanti.
Immagino.
Quindi è chiaro che c'era un nuovo pubblico, ricordo che l'omosessualità era bandita in Inghilterra, le persone erano arrestate alla polizia, c'erano persecuzioni continue, viene depenalizzata nel 69 e poi è il primo a assumere quell'identità, quindi anche la forza sul pubblico è totale, però a parte quella dichiarazione, come è noto voi si è sempre rifiutato di aprire Gay Pride, che si inaugura a Londra nel 1973 e proprio legato a Ziggy per molti aspetti, ma anche poi di fare dichiarazioni che concernessero il movimento e quant'altro. Poi, come è noto, dal momento in cui abbandona Londra e torna negli Stati Uniti, tutto viene sfumato e c'è un tentativo drastico per recuperare un'identità maschile in tutto il lavoro per Station to Station, Young Americans, riferimento al rhythm and blues e tutte le vicende che sono un'identità maschile per eccellenza. Quindi, di fatto, quel look glam finisce con il suo abbandono dell'Inghilterra. In buona sostanza.
Sì, praticamente c'è dopo Aladdin Sane, c'è insomma c'è tutto quel periodo lì e poi c'è l'abbandono, non il rifiuto, ma comunque diciamo un distacco abbastanza netto drastico da questo, da questa parentesi fondamentale. Infatti io ti volevo fare due domande, una dopo più strettamente musicale. Come si arriva, cioè qual è la logica che porta a Ziggy Stardust e come si arriva all'abbandono di Ziggy Stardust? Perché tu ovviamente cominci con lo storico concerto londinese nel quale lui, anche diciamo sorprendendo gli stessi Spiders from Mars che non erano al corrente, annuncia pubblicamente che sarebbe stato non l'ultima data del tour ma proprio l'ultima esibizione di Ziggy Stardust e finisce lì. Però facciamo un passo indietro di come nasce e appunto di come decide poi così rapidamente di dare una morte pubblica.
Allora, Ziggy Stardust nasce nel tempo in cui viene creato Hunky Dory, che è l'album prima. Bowie è famoso, scrive canzoni anche per gli altri, ma non è ancora famosissimo. E lui quindi con Angie stabilisce che c'è bisogno di un personaggio. Perciò trae il nome Ziggy da un sarto che vedeva sempre del treno da cui veniva dalla periferia a Londra, a Clapham Junction. E poi Stardust viene da uno dei cantanti più pazzi, adorati dai punk degli anni 60, che è il famoso The Legendary Stardust Cowboy, a cui poi negli anni 80 Bowie rese omaggio. Quindi è un'identità immaginaria che viene sulla Terra per annunciare che sta per finire l'energia elettrica, c'è cioè un messaggio ecologico che viene dichiarato.
Ci sono solo 5 anni, come dice il titolo della...
Esattamente, that's 5 years, eccetera, eccetera. E viene per dire appunto che la radio non ci sarà più e che quindi resterà forse una musica che le persone potranno suonare per se stesse o dentro la propria immaginazione, perché non ci sarà più una dimensione pubblica. Il messia è un messia lebbroso, quindi un messia destinato a essere eliminato dalla popolazione, che poi il modo in cui Todd Haynes ha raccontato la parabola immaginaria di Velvet Goldmine, il film in cui la storia di Ziggy Stardust è stata mitologizzata secondo il personale punto di vista del regista, come noto Bowie ha rifiutato la concessione,
certo,
delle canzoni, non ha voluto averci a che vedere in nessun modo, ma qualcosa di giusto c'era anche lì. Il punto è come si inventa un'identità immaginaria e poi come la si uccide di colpo. Bowie poteva fare concerti per altri 2 anni, c'erano già dei booking perché in definitiva Ziggy ha suonato solo in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Giappone, c'erano richieste da tutta Europa e un'enorme serie di concerti a Parigi, che poi diventarono quelli meravigliosi dove lui proiettava dietro un scena da lui, che sono quelli con cui si inaugura il periodo di Berlino sostanzialmente, con lui magrissimo, vestito anni 30, al tempo in cui girava il film di David Hemmings, Gigolò, ambientato nella Berlino di Weimar, con Marlene Dietrich, e di fatto...
E Sidney Rome, se non ricordo male.
Esattamente, io ho avuto la fortuna nel 79, a 13 anni, di vedere questo concerto a Parigi, per un caso del destino e per la gentilezza di amici di mia madre. E fu memorabile perché a quel punto tutto il calore, lui che sedusceva il pubblico, lui che era eroticamente disposto a essere sempre l'oggetto del desiderio di tutti, era assolutamente algido, atono, si incastrava dentro uno schermo dove veniva proiettato continuamente a scena da lui di Louis Buñuel, ed era un oggetto che aveva a che vedere a un incrocio tra un angelo e un robot.
Tanto per far capire la cesura che aveva interesse a creare, insomma.
Totale, una cesura totale. Poi quella era l'epoca in cui lui aveva fatto i film importanti, L'uomo che cade sulla terra, Nicolas Roeg,
certo,
poi appunto Gigolò, film sfortunato ma che invece andrebbe recuperato, e soprattutto Merry Christmas Mr. Lawrence di Oshima Nagisa, dove è in scena insieme a tutte le altre creature del sogno che il regista giapponese si è immaginato, insomma.
Quello che da noi è stato commercializzato come Furio, insomma.
Esattamente, e naturalmente Sakamoto Ryuichi che gli sta a pari davanti, creando un fantasma del desiderio erotico straordinario, devo dire.
L'altra cosa che ti volevo chiedere è proprio sulla base di quello che ascoltiamo ancora in sottofondo. Da dove ha tirato fuori questo brano che poi ha ceduto senza nessun problema all'amico Ian Hunter? Stiamo parlando appunto di All the Young Dudes, che veramente è quanto di più antemico ci possa essere per rappresentare quell'epoca.
Beh, diciamo che quello era nato proprio dal desiderio di tenere insieme la band che lui amava. Perché il punto è che lui compone questa canzone per una band che si sta distruggendo, come sempre accaduto e come accadeva specialmente in quell'epoca. E allora lui va da loro e gli dice: no, dovete rimanere insieme perché io vi amo moltissimo e dovete incidere questa canzone che lui gli produce. Il successo è pazzesco, sia nella versione cantata solo da loro, in quella anche dove Bowie fa l'altra voce, ed è una canzone che è tornata poi anche al cinema in mille contesti. Io me la ricordo meravigliosamente usata nel finale di Juno qualche anno fa.
Ah, è vero.
Ad esempio.
È vero. Ma è come anche che quello è un film. da recuperare.
Sì, ma è come Kate Bush ora che è ritornata in classifica per Stranger Things. Tutta sta musica britannica anni 70-80 regge benissimo gli anni, perché ha dietro una composizione, un pensiero letterario, un'immagine poetica.
Guarda, non lo dire a me che appunto solamente parlando di un anno ci campo per tutta una stagione di trasmissioni, quindi erano anni in cui la creatività... Tra l'altro, ripeto, al di là di alcuni episodi sporadici di musica cosiddetta datata, è musica tuttora che mi sognerei appunto di trovare negli scaffali come novità del momento, in un, diciamo, virtuale, quasi ormai inevitabilmente virtuale negozio di dischi che propone appunto le ultime uscite.
Sì, perché purtroppo dal vivo ci sono solo dei dischi vintage. Tra l'altro Kate Bush, l'ho citata perché anche lei è un erede di Ziggy, anche perché anche lei è erede e allieva di Lindsay Kemp, che è il suo maestro di danza e di mimo, che le fa anche le coreografie per i video fondamentali a partire da Wuthering Heights. E c'è una canzone dedicata a Lindsay Kemp che si chiama Moving, molto bella, sull'arte del movimento, in cui di fatto parla anche di quello che Lindsay Kemp faceva con Bowie, che lei ha visto da ragazzina a Londra, il famoso spettacolo Pierrot in Turquoise, in cui Bowie faceva il mimo e cantava. Quindi Bowie ha sostenuto Kate Bush, ed è praticamente un gioco che ha avuto un senso eccezionale, mettiamo dal 67 fino agli Eurythmics, che anche loro hanno a che vedere con Ziggy, e il colore dei capelli di Annie Lennox è quello di Ziggy.
Sì, sì, è un evidente
omaggio. Su citazioni, ma poi Sweet Dreams è una canzone che potrebbe essere di Ziggy.
A proposito di quell'epoca, diciamo, New Wave, che si stava appunto affacciando a inizio anni 80, c'è tutto il movimento anche New Romantic che attinge, insomma, i visage, il video di Ashes to Ashes, insomma ci sono parecchi rimandi che fanno capire che David Bowie era un pochettino il prezzemolino di tutto quel movimento, non solo musicale ma proprio culturale.
Certo, ma poi lì c'erano comunque i visage anche in Ashes to Ashes.
Certo,
che
certo.
È una band che è durata una canzone, ma We Fate the Day fu un successo dance pazzesco, no?
E loro praticamente indossavano gli stessi costumi del video, praticamente, come
certo,
costumi di scena.
Assolutamente, era il creatore, era anche il famoso, con cui ci ho anche lavorato, Steve Jones, quello dei cappelli, che è tuttora uno dei protagonisti della moda britannica, e c'era praticamente tutto il mondo che poi ha rivoluzionato la moda britannica negli anni 80. Io mi scuso purtroppo, ma ora devo...
Sì, no, volevo solamente per introdurre il prossimo brano, sì. Volevo solo che accennassi velocissimamente ad una piccola fonte di ispirazione che ebbe Bowie, che fu appunto Mark Bolan, perché voglio far ascoltare un brano appunto dei T-Rex.
T-Rex immensi, li ho sempre adorati. Ricordo peraltro la cover memorabile di Cosmic Dancer di Bowie, I Lay, con Morrissey nel 93, stupenda, veramente magnifica. Bolan è due secondi prima di Bowie, loro due si sono sempre incrociati, conosciuti, hanno cantato insieme, lavorato insieme. Bolan però è stato sempre un grande successo inglese, non ha mai avuto una dimensione più internazionale, e senz'altro i due hanno lavorato sull'idea del glam rock fin dall'inizio, sulla provocazione sessuale, l'incrocio dei generi. Bolan aveva dalla sua un altro elemento che Bowie non aveva, che era il sacro, perché ricordo, cosa che non tutti sanno, che Bolan era figlio di un rabbino e era stato lungamente cantore di sinagoga, quindi l'uso dei falsetti deriva da una pratica di canto ebraico tradizionale, e perciò anche il glam rock è così ricco, perché dentro ci stanno mondi diversissimi che questi artisti hanno saputo armonizzare e fondere insieme.
Una con una, diciamo, miscela unica e inconfondibile.
E forse per il momento irripetibile, poi si spera in futuro qualcuno la ripeta, ma ci vuole tanto studio e tanto lavoro.
È cosa che invece adesso si fa tutto un po' troppo mordi e fuggi.
Lo so, e soprattutto veloce, che invece la velocità all'arte non è che è proprio
giusta. Non vanno d'accordo, certo. Allora, ringraziamo Luca Scarlini, nostro gradito ospite qui a radiocittaperta.it, con il suo libro Ziggy Stardust, la vera natura dei sogni, uscito appunto nel 2016, se non ricordo male, per la Editore. Testo fondamentale per celebrare in maniera doverosa Ziggy Stardust, The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, di cui appunto avremo modo di snocciolare l'intera scaletta a breve. Intanto grazie mille Luca per il tuo prezioso contributo, buon viaggio, spero che fai in tempo a prendere il tempo.
Una buona giornata, arrivederci.
Quindi, grazie a te. Quindi ascoltiamoci appunto l'appena annunciato Mark Bolan con i suoi Tyrannosaurus Rex, con uno dei brani più celebri che è conosciuto con il titolo di Get It On, ma in realtà il titolo è Bang a Gong, Tyrannosaurus Rex featuring appunto Mark Bolan.
Il lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.